Ero solo e seduto. La mia storia appoggiavo a una chiesa senza nome. Qualche figura entrò senza rumore, senza ombra sotto il cielo del meriggio. Nude campane che la vostra storia non raccontate mai con precisione. In me si fabbricò tutto il meriggio intorno ad una storia senza nome.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Una produzione di Roberto Antonini.
Un cordiale buongiorno da Orazio Martinetti.
E da Brigitte Scherz.
Con una poesia di Sandro Penna, poeta vissuto nella prima metà del Novecento, apriamo la trasmissione di oggi che dedichiamo ai rapporti tra cristianesimo e politica.
Un tema di grande attualità in un'era attraversata da tensioni e conflitti, dalla crisi della politica al diffondersi dei localismi, dei patriottismi, al difficile processo di integrazione europea che pone le chiese cristiane di fronte a crescenti sfide poste anche dai processi di secolarizzazione.
In studio con noi abbiamo Alberto Lepori, giurista, già consigliere di Stato, tra i fondatori del gruppo di riflessione Dialoghi, Paolo Tognina, teologo, direttore della rivista Voce Evangelica,
e Claudio Mesonià, direttore del giornale del Popolo. Grazie a voi tutti per essere con noi in studio e buongiorno.
Buongiorno a tutti, come d'abitudine iniziamo con la rassegna dei principali fatti della settimana che invitiamo poi a commentare.
Elezioni comunali in Ticino, nei municipi avanza la Lega, leggere perdite per PS, PPD e PLR. Grande cambiamento a Bellinzona con tre socialisti nell'esecutivo e l'esclusione del sindaco Martignoni.
A historic moment for Myanmar as the country's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi is elected to parliament. The opposition National League for Democracy claims the Nobel laureate.
Fusillade dans une université religieuse près de San Francisco. Sept personnes ont été tuées, trois autres blessées cette nuit, selon un bilan des autorités. La police a arrêté le tireur présumé. Il s'agit d'un Coréen de 43 ans.
Das bernische Verwaltungsgericht hat unter anderem die Frage müssen klären, ob ein Minarett ein Dachaufbau oder eine spezielle Dachform ist. Und die Richter sind zum Schluss gekommen, bei einem Minarett handelt es sich um einen Dachaufbau.
Un premio che giunge anche nel Ticino, mi dicono che sia il quarto, il gran premio, a cominciare da quello del 1928 per Francesco Chiesa. Il 1928 lo ricordo perché io sono nato in quell'anno, dunque di anni ne ho parecchi. La faccenda mi dà piacere anche perché giunge non tanto come riconoscimento a quel che ho fatto, ma come incentivo a fare altro.
Wir sind im Höchstleistungsrechenzentrum in Manno. Es ist Montag am Morgen, kurz vor 8 Uhr, und jetzt fängt ein neues Kapitel an in der Geschichte von dem Rechenzentrum.
Okay, possiamo spegnere Rosa. Comando inviato.
Der nationale Supercomputer Monte Rosa wird zügelt.
Der streitbare Günter Grass rechnet mit Israel ab. Im Atomkonflikt mit dem Iran wirft der Schriftsteller dem jüdischen Staat Kriegstreiberei vor.
Chi sbaglia paga, al di là del cognome che porta, ha detto ancora Bossi. Mi sono dimesso per il bene della Lega, ma continuerò a combattere. A travolgere la leadership del Carroccio, lo ricordiamo, tre inchieste sui fondi pubblici per il partito e l'uso distorto che ne avrebbe fatto l'ex tesoriere Belsito.
Le elezioni comunali in Ticino, Aung San Suu Kyi eletta nel Parlamento birmano, la strage in un college americano.
Il divieto di costruire un minareto a Langenthal, il premio Schiller alla carriera assegnato a Giovanni Orelli, la polemica innescata dalle affermazioni di Günter Grass sulla politica dello Stato di Israele e le dimissioni di Bossi da segretario della Lega.
Alberto Lepori, iniziamo da lei. Quale notizia più l'ha colpita tra quelle che proponiamo alla vostra attenzione?
Ma solitamente le notizie più recenti sono quelle che colpiscono maggiormente, quindi la maggior parte delle notizie che sono state ricordate sono abbastanza datate. Beh, la notizia che mi ha rallegrato di più come ticinese è sicuramente il premio a Giovanni Orelli.
Claudio Mesonià, tocca a lei, qual è la notizia che l'ha colpita?
Ma tutte, ne mancano anche altre, per esempio che Romney è ormai quasi definitivamente il candidato repubblicano per le presidenziali che sfiderà Obama, o anche il fatto che abbiamo firmato un accordo a un livello che non è ancora definitivo fiscale internazionale con la Germania, che potrebbe essere molto importante. No, qui è quella di ieri, di Bossi. Ho letto stamattina un commentatore spiritoso che dice: beh, l'Italia è definitivamente unificata, perché ormai sappiamo che appunto non si ruba solo in Italia ma anche in Padania. E no, credo che questo è comunque in un momento difficile della politica italiana un colpo duro. Per la Lega evidentemente, non so se la Lega Nord ce la farà a riprendersi da questa gravissima crisi. Lo vedremo nei prossimi giorni, già, se Maroni riuscirà a prendere in mano il partito e se la base non si sfalderà di fronte a questa notizia sconvolgente. Perché non dobbiamo dimenticare che la Lega è il partito che si affermò nel momento in cui Mani Pulite dimostrò che tutti rubavano, e invece il partito di Bossi nacque dicendo Roma ladrona e siamo noi gli unici veri integerrimi non corrotti, e qui salta fuori invece che, come tutti, approfittavano di questi sistemi di finanziamento statale dei partiti.
Un momento di crisi gravissima dunque all'interno della Lega. Paolo Tognina, quale notizia ha scelto?
Ma è difficile scegliere, e direi che è un po' una caratteristica del nostro tempo. Abbiamo tantissime notizie, veniamo colpiti, bombardati da tantissime notizie. Ovviamente alcune così rimangono, ci interpellano più di altre, perché si tratta di fatti che conosciamo più o meno, e anche qui chi conosce più un certo tipo di fatti, chi è più addentro nella politica, chi conosce meglio il mondo economico e così via, chi è più interessato alle questioni locali. Dunque tutte colpiscono, nessuna colpisce, e appunto siamo quotidianamente sotto un bombardamento vero e proprio. Probabilmente noi, la gente della nostra epoca, riceve in una sola giornata quello che in altre epoche, in altri tempi, la gente sentiva nell'arco di un anno, di 10 anni, forse di una vita intera. E si ripropone, mi sembra, così per tirare una brevissima morale, la questione appunto come scegliere, a quali notizie tutto sommato dare poi molta importanza, quali di queste notizie segneranno in definitiva la vita collettiva del nostro Stato, del nostro cantone, la nostra vita personale, e quali invece, come si dice, entreranno da un orecchio e usciranno dall'altro. È sempre un po' la domanda con cui io personalmente, ma forse anche molti ascoltatori e ascoltatrici, si confrontano ogni giorno di fronte a questa marea di notizie: quali trattenere e quali lasciare andare. Potrei, per concludere, citare l'Apostolo Paolo e dire: ascoltate tutto, valutate tutto e poi ritenete ciò che è bene.
Diciamo che a questa alluvione di informazioni e di dibattiti contribuiamo anche noi e anche parte di voi che siete attivi nel campo del giornalismo. Alberto, lei, per la questione del potere, proprio una battuta sulla questione del potere, perché sembra anche sulla base del caso Lega che il potere corrompa. In quanto ci si avvicina al potere, lei ha avuto anche un'esperienza nel Consiglio di Stato.
E spero di non essere stato corrotto.
Il potere demoniaco, il potere.
Certamente il potere presenta una grande tentazione, e effettivamente per un cristiano dovrebbe essere sempre coniugato con il verbo servire, cioè il potere dovrebbe essere un servizio. E Dossetti diceva: è sbagliato fare tutta la vita l'uomo politico, perché è troppo impegnativo e non lascia il tempo di riflettere e di prendere le distanze. Specialmente bisogna avere una riserva nella propria professione, perché altrimenti si rischia di cadere in questo gioco tremendo del potere.
Lasciamo Keith Jarrett con la sua country perché è il momento dell'editoriale oggi firmato da Corrado Mordasini.
Pensieri al miele, pensieri al vetriolo.
Ricordo un amico, Marco. Andavamo a scuola insieme all'Oxia. A 16 anni ancora giurava, in una mattina di bruma, di aver visto nel suo giardino il coniglio di Pasqua. A sentire lui era marrone e alto 1,5 metri. Non scherzava, ci credeva davvero. La sua fede, evidentemente, aveva preso una china che non comprendeva resurrezioni o ascesa al cielo, ma una più prosaica visione pagana legata alla fertilità. Ma sbagliava Marco? Io, da laico impenitente, non posso che pormi un quesito. Quanti sono oggi cattolici in chiaro su ciò che comportano Quaresima e Pasqua? La fede ha ancora una sua valenza storica? O si è accartocciata su una serie di liturgie che hanno ormai perso di significato? E se facessimo un quiz? Allora, ascoltatemi bene. Domanda numero 1. Il giovedì santo cosa si festeggia? A. Mosè che si era liberato da un fastidioso disturbo gastrico. B. L'onomastico di Gesù. C. L'ultima cena. Domanda numero 2. Cos'è la Domenica delle Palme? A. Un festival botanico in riva al lago Verbano. B. Un'azione speciale 3x2 dei giardinieri ticinesi. C. L'entrata di Gesù a Gerusalemme. Domanda numero 3. Dopo la performance di Gesù, chi ne annunciò la resurrezione? A. Un fariseo che vendeva lupini al cimitero. B. Un centurione romano folgorato dalla nuova religione. C. Un angelo. Allora, maggioranza di risposte A. Sei una vergogna anche tra noi atei, dovresti studiare di più. Maggioranza di risposte B. Sei anche tu un ateo, ma non hai il senso dell'umorismo. Maggioranza di risposte C. Sei un buon cattolico, ma hai pensato di studiare teologia? Ma infine, qual è l'etimologia di Pasqua? Non era neanche una festa cristiana, ma di origine ebraica. Quei mattacchioni degli ebrei festeggiavano l'angelo sterminatore che aveva risparmiato i primogeniti degli ebrei, falcidiando quelli degli egiziani. Altro che coniglietto di Pasqua. Sono appena passate le elezioni comunali. C'è chi votava per simpatia, chi per partito e chi opponeva la sua croce a casaccio. Ecco, cogliendo la palla al balzo, non c'è nulla di peggio di una croce a casaccio. Una croce che, con quello che professa, meriterebbe forse dai suoi fedeli più considerazione e conoscenza.
Era l'editoriale di Corrado Mordasini che pone un problema reale. Pochi oggi conoscono il reale significato delle festività religiose e la società attuale molto si è allontanata dalla conoscenza dei testi che hanno fondato la civiltà occidentale, Claudio Mesonià, come l'Antico e il Nuovo Testamento.
Sì, è un disastro. Mordasini raggiunge quello che Benedetto XVI ha detto ieri, o l'altro ieri meglio, nell'omelia della messa crismale, dunque quando, quell'omelia che il vescovo rivolge ai preti, anche in ogni diocesi, lì Papa parlava ai sacerdoti, ha proprio parlato dell'ignoranza dilagante di circa la dottrina cristiana, le verità cristiane, anche all'interno della Chiesa, e ha detto proprio dopo un concilio che ha in tutti i modi cercato di rivalorizzare la Sacra Scrittura. Bisogna dire che a questa, quindi Mordasini, voglio dire, e il Papa hanno detto in pratica la stessa cosa, e questo a onore di Mordasini che si professa ateo, ma in realtà, insomma, è un ateo in ricerca, vicinissimo alla verità. Bisogna dire che a questa ignoranza contribuisce grandemente la nostra scuola. Tant'è che perdiamo il tempo in discussioni politiche con partiti, movimenti, liberi pensatori, pensatori un po' meno liberi, eccetera, che a discutere se trattare o meno ancora di religione nelle scuole, perché questo violerebbe la libertà e i musulmani e questo e poi sforniamo generazioni che Mordasini faceva ridere, ma in realtà, secondo me, se facciamo quel questionario oggi nelle scuole medie, viene fuori quello che ha detto lui.
Ecco, tuttavia, Claudio Mesonià, ma io adesso rivolgo la parola, chiedo a Paolo Tognina, qualcosa nelle scuole negli ultimi anni è cambiato, no? Non c'è più proprio l'ora di religione come l'ora di catechismo, ma si cerca di allargare il tema, di partire sì dai testi fondativi della civiltà occidentale, ma per poi allargare ad altri temi, anche perché le classi sono diventate molto eterogenee.
Bella domanda e bella auspicio. La realtà credo che sia un po' diversa, bisognerebbe mapparla, cioè andare a vedere effettivamente che cosa si insegna nelle classi. Io non, a questo punto non do più niente per scontato, nel senso che credo che si faccia ampiamente ancora il vecchio catechismo. La realtà non è così rosea e non siamo così progrediti. E d'altra parte, se il progresso consiste semplicemente nel dare delle banali e superficiali informazioni sulle cosiddette altre religioni, siamo da capo. Io credo che la materia meriterebbe di essere trattata con maggiore impegno, con maggiore investimento anche, ma qui il discorso sarebbe lungo. Insomma, non si può pretendere da insegnanti che non sono stati preparati adeguatamente che facciano qualche cosa di nuovo. E ripeto, qui il discorso sarebbe lungo, meriterebbe di essere approfondito. Concordo grosso modo con quanto ha detto Claudio Mesonià riguardo ai difetti della scuola, o meglio alle titubanze da parte di certi ambienti a parlare in modo più chiaro e anche più serio, più adulto, più maturo, più normale della Bibbia. La Bibbia non è un libro strano che fa male leggerlo. Alberto Lepori prima diceva di essere stato colpito dal premio che è stato dato a Orelli. Beh, Orelli, quando commenta la Divina Commedia, fa delle bellissime interpretazioni della Bibbia, fa continui richiami alla Bibbia. Cioè, anche lui è una dimostrazione vivente di come la Bibbia sia un libro normale che può essere studiato, può essere integrato accanto ai grandi testi della nostra cultura in un dibattito molto ampio. Anche la scuola dovrebbe avere più coraggio in questo senso. Ritorno finalmente a riprendere il filo del mio discorso per dire che secondo me anche le chiese portano le loro colpe. E se è vero che il Vaticano II ha voluto riportare in auge la Bibbia all'interno del mondo cattolico, insomma, sono poi passati 40 anni, 50 anni dal Concilio, è un tempo molto breve rispetto ai secoli in cui la Bibbia è stata esiliata anche dalla vita della Chiesa. E rimprovero però, mi sento di farlo anche ai protestanti, che per secoli sono stati paladini e promotori del discorso biblico, del recupero della Bibbia, e che oggi molto spesso non sanno più nemmeno dove sta di casa. Dunque, anche le chiese, secondo me, portano una bella responsabilità in questa ignoranza generale di che cosa sia la Bibbia.
Alberto Lepori condivide questa impressione, diciamo, di responsabilità da parte delle chiese, appunto relativamente a un testo che comunque copre, ricordiamolo, un arco cronologico che si estende a più di 1000 anni.
Beh, penso che intanto c'è poco da ridere sull'ignoranza della gente, però bisogna fare anche una certa graduazione tra le verità importanti e quelle non importanti. Non sapere che cos'è il Giovedì Santo, beh, è già abbastanza grave, e la Pasqua ancora peggio, ma per molte altri aspetti che vengono ancora veicolati dall'insegnamento della religione delle religioni, mi pare che bisognerebbe tener conto di uno degli insegnamenti del Concilio, che non tutte le verità sono da mettere sullo stesso piede. E qui il tema della Bibbia deve anche qui essere ridimensionato, perché mettere in mano oggi la Bibbia a una persona che non conosce, che non ha gli strumenti, evidentemente è scoraggiante, perché può leggere alcuni libri ma altri gli risultano assolutamente indigesti, e quindi si farebbe del male piuttosto che del bene. Per rispondere invece alle osservazioni critiche di Mordasini, devo dire che ci sono dei modi un po' più raffinati. Ci sono una serie di indagini sociologiche, ad esempio, intanto, che dimostrano come la nostra società non è più la società completamente cristiana. Quindi teniamo conto che ci sono presenti quindi altre idee, altre posizioni, un 20% anche di atei, e quindi chiedere delle domande cristiane così in modo indifferenziato alla gente veramente non è molto scientifico. Se poi andiamo a guardare le verità, allora alla risposta "credete che c'è un Dio o un essere superiore, eccetera. Beh, qui le risposte anche nel Ticino, ma l'ultima indagine che ho letto è quella del Triveneto, si supera ampiamente il 50%. Sapere chi è Gesù Cristo, figlio di Dio, non figlio di Dio, anche qui passiamo il 50% in una zona come di antica cristianità, come era invece, come era il Triveneto. Quindi il problema della cultura religiosa, giustamente si è parlato dei difetti o delle mancanze delle chiese, dovrebbe essere ridimensionato in questo modo. Quali sono le vere verità che bisogna sapere? Per essere cristiani, il pastore mi insegna, basta credere nell'esistenza di Dio e che Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Questo è poi lo Spirito Santo.
Diciamo che Alberto Lepore, Corrado Mordasini pone la questione nei termini di un quiz, in realtà voleva essere una provocazione, e la conclusione che possiamo fare noi è che la conoscenza non fa mai male, la cultura va bene per tutti, che
però non bisogna giudicare
i cristiani, sia credenti o non credenti.
Non bisogna giudicare i cristiani su delle domande, certo, che sono banali e non interessanti.
Comunque Alberto Lepore poneva un tema molto importante, appunto della conoscenza dei testi sacri, ancora al centro di molte discussioni tra i filologi che discutono anche sulla figura di Gesù, una figura che si presta a letture diverse. Direi, Orazio Martinetti, di sentire quella legata al nostro tema che ci propone il biblista Piero Stefani tra i principali animatori del dialogo ebraico-cristiano.
Gesù politico, nel senso che l'autorità che lo ha messo a morte è un'autorità politica, questo si sa, nel senso che la pena a cui fu sottoposto la croce è una pena romana e quindi non ebraica, non sono state le autorità religiose che l'hanno condotto a quel tipo di pena, anche se alcune autorità religiose possono essere state coinvolte nella sua denuncia. È vittima del potere, quindi è colui che confuta il potere rimanendo dalla parte delle vittime, anche se poi le figure imperiali sono state applicate anche a Gesù nella prospettiva dell'essere il pantocratore, addirittura l'onnipotente che giudica e governa. Ma nella modernità e nella contemporaneità sono piuttosto altre le figure di Gesù che sentiamo vicine, cioè quello che appunto ha grande autorità nella sua parola, nella sua vita e nel suo esempio, proprio perché è spoglio di potere.
Il biblista Piero Stefani, allora torniamo ancora alla questione del potere che abbiamo sollevato prima, Claudio Mesonian, che questa figura del Gesù storico si presta a diverse interpretazioni, è una figura che ci appare sempre più complessa, più gli studi proseguono e più ci appare una figura molto articolata.
Sì, il vero problema è capire che non è una figura storica soltanto, non appartiene soltanto alla storica, ma alla storia, ma è una figura viva, se è veramente risorta, come si ricorderà in particolare domani, è una figura presente ora, incontrabile. In questo senso i cattolici mettono l'accento sulla necessità di non avere solo un testo scritto, ma anche dei testi viventi, cioè dei testimoni, che permettono anche oggi di incontrare Cristo così come i primi cristiani l'hanno potuto incontrare direttamente attraverso i suoi discepoli diretti. La cosa continua. Al di là di questo, il problema del potere è abbastanza semplice. Si tratta di uno strumento estremamente importante, estremamente efficace, che può essere usato bene o male. E Cristo non l'ha contestato. Addirittura si può dire che chi l'ha tradito, Giuda, gli rimproverava fondamentalmente di non aver fatto la rivoluzione politica che molti si aspettavano, di non aver contestato e buttato per aria il potere dei romani, di non aver fatto politica. Questa certamente non l'ha fatta, anche se ha fatto delle cose, ha vissuto, realizzato delle cose che poi hanno avuto dei riverberi politici enormi. ma di per sé non ha mai contestato il potere. Date a Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare. De facto poi però il potere ha intuito, il potere in senso cattivo, ha intuito che le cose che stava vivendo, dicendo e facendo Cristo avrebbero poi avuto delle conseguenze enormi anche su il potere stesso, sulle autorità stesse, e di conseguenza l'hanno messo a morte. Quindi è un rapporto molto complesso, in effetti, quello di Gesù con il potere politico, e complesso resterà per tutta la storia del cristianesimo il rapporto tra la Chiesa e i vari poteri politici.
E a proposito delle diverse letture di Gesù, vale forse la pena ricordare anche ai nostri ascoltatori che è stato uno svizzero, Albert Schweitzer, tra i primi ad affrontare in termini criticamente fondati la ricostruzione della biografia di Gesù in un libro, La vita di Gesù, che è stato proposto da Paideia in traduzione italiana.
Dobbiamo comunque ora passare al primo brano della nostra prima mezz'ora, che non è stato scelto, Alberto Lepori non ci ha dato alcuna indicazione, ma noi d'ufficio, d'autorità, gli abbiamo imposto questo brano di Woody Guthrie, e Jesus Christ.
Jesus Christ was a man that traveled through the land, hard working man and brave. He said to the rich, give your goods to the poor, so they laid Jesus Christ in his grave. Yes, Jesus was a man, a carpenter by hand, his followers true and brave. One dirty coward called Judas Iscariot has laid poor Jesus in his grave. He went to the preacher, he went to the sheriff, told them all the same. Sell all of your jewelry and give it to the poor, so they laid Jesus Christ in his grave. When Jesus come to town, the working folks around believed what he did say. The bankers and the preachers, they nailed him on a cross, and they laid Jesus Christ in his grave. Now the working people followed him around, sang and shouted gay. But the cops and the soldiers nailed him in the air, and they laid Jesus Christ in his grave. Well, the people held their breath when they heard about his death. Everybody wondered why. It was the landlord and the soldiers that he hired to nail Jesus Christ in the sky. This song was made in New York City of a rich man's and preachers and slaves. If Jesus was to preach like he preached in Galilee, they would lay Jesus Christ in his grave. Yes, Jesus was a man and a carpenter by hand, his followers true and brave. One dirty coward called Judas Iscariot has laid poor Jesus in his grave.